Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Le 12 e 5 minuti, ben trovati ancora su Radio Time. È il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi avvisi, e come dicevamo nella nostra chat privata, sì. Non avvisi sacri.
No.
Non avvisi sacri.
Anzi, tutto il contrario.
Decisamente no.
Ultimi avvisi.
Ultimi avvisi.
O chissà se saranno gli ultimi avvisi.
Aia. Da dove parte allora il percorso?
Ma io direi di partire dalle cose più recenti. Cioè da questa...
Questa mattina.
Tutto parliamo di avvisi di garanzia, ecco, diciamolo,
che magari sia chiaro, ecco.
Sì, perché ogni tanto noi ci lasciamo alle spalle magari troppi sottintesi,
quindi... Meglio specificare quando si parla di queste robe
sì
qua.
Sì, sai, è un grande difetto molto comune tra i giornalisti, cioè quello di dare per scontato qualcosa. Io nel mio mestiere ho sempre cercato di aggirare questa trappola, cioè spesso noi ce la raccontiamo più che raccontarla.
Si presuppone che chi ascolta o chi legge sappia cosa vuoi dire, in
esatto.
Realtà non è detto,
no,
ed è lì che nasce l'equivoco.
No, è proprio è l'ABC del giornalismo.
Vedi, un attimo, poco fa ho nominato Ferrandelli solo per nome e automaticamente l'ascoltatore, chiamarlo per nome è come schierarsi. Non è vero, ma dai, comunque è un equivoco ed è vero,
esatto,
è vero che è un equivoco.
Ma comunque i nomi sono fatti per essere pronunciati.
Ecco.
Comunque, allora parliamo appunto di questa, partiamo anzi da questa conferenza stampa di Ferrandelli, attesissima, paparazzi. Poco fa c'era la canzone,
esatto. E ce n'erano parecchi in prima,
esatto,
fila, seduti a terra arrampicati.
mi veniva questa,
esatto,
questa suggestione, i paparazzi. Sì, paparazzi ce n'erano comunque, ed era attesa questa conferenza stampa dopo la notizia della staffetta di pentiti, che di collaboratori di giustizia, che
sono già due adesso,
sì, che lo hanno accusato. Sono due collaboratori di giustizia di cui abbiamo parlato ieri, con tempistica diversa e anche con sostanze di narrazione completamente diverse tra loro, comunque danno un quadro che la procura deve necessariamente approfondire. Questa procura saprà sicuramente gestire al meglio questa operazione, e Ferrandelli ha fatto la sua scelta, cioè io tiro dritto, io vado avanti. E l'ha fatto poc'anzi anche con questa conferenza stampa, nella quale lui ha in qualche modo dato delle informazioni di carattere tecniche, cioè nello specifico sugli incontri con questo Tantillo. Lui dice: io non sono mai stato da solo con una persona a portare soldi, insomma, eccetera eccetera. Queste sono cose, diciamo,
tecniche, proprio per...
sì, molto tecniche. Ma poi ha dato anche delle indicazioni anche politiche, ecco. Lui dice che lui è in corsa per vincere, e soprattutto sulla convergenza di vari partiti politici, varie posizioni politiche sul suo nome, dice che lui dice che, insomma, è pronto a incassare il sostegno di Forza Italia, quello di Saverio Romano, che ricordiamo, anche perché ormai
ormai gli schieramenti sono quasi fatti, per
parlamentare, dai. di ALA. Lui dice comunque che non potrà esserci il simbolo di Forza Italia, né quello grillino, sì, né quello del PD, perché dice: la mia è il mio è un progetto multi-identitario. Quindi,
può,
diciamo,
raccogliere
che...
sostegno, ma non deve portare bandiera.
Esattamente, bravo, hai fatto una buona sintesi. E in questo si muove in quella scia che era quella iniziale del Movimento 5 Stelle, se
esatto,
ricordiamo. Cioè, che è fra l'altro una scia che ha il suo fascino. Cioè, vota, giudicateci giorno per giorno e votate i programmi, non le bandiere.
Esatto.
Sappiamo benissimo che tutto questo funziona sin quando il partito, diciamo il movimento, chiamatelo come volete, è un movimento molto unito, cioè fino a quando è monolitico, come lo era all'inizio il Movimento 5 Stelle. appena cominciano a nascere le correnti, appena, che sono, lo ripeto, sono assolutamente fisiologiche all'interno di un partito, e allora appena nascono le correnti, appena bisogna occuparsi più delle questioni interne che dell'attuazione dei programmi, siamo allora davanti a un normalissimo partito.
Quindi un partito codificato per come la politica italiana.
Quindi se anche Ferrandelli riuscirà nella sua opera di fare questo progetto multi-identitario, dovrà stare molto attento a diciamo a mantenere, ecco, questa identità che è multi, ma che deve essere ben indirizzata sul binario dei programmi e null'altro.
Ecco, io
questo
poco
è
fa
il mio piccolo parere.
L'ho seguita la diretta di Fabrizio Ferrandelli, vedi, dico nome e cognome così sono sicuro.
Esatto.
E mi ha colpito un espediente. Tu che sei esperto di questo tipo di discorsi, magari l'avrai analizzato anche meglio di me, ma ha dato una sensazione. Perché se ne parli anche con l'uomo comune della strada, quando parli di un politico e di un'indagine per mafia, ma su tutte mafiosi, la risposta è in siciliano.
Sì.
Lui cosa ha fatto? Ha raccontato della consegna dell'avviso di garanzia con la moglie che apre i carabinieri in Borghese, te l'ha contestualizzata in famiglia, parlandoti di un uomo normale che riceve un avviso, ha spostato l'attenzione su Fabrizio e non su Ferrandelli, e secondo me questo lo rende quasi più avvicinabile all'idea che non c'entra nulla realmente col fatto. Secondo me è un espediente, però è ben riuscito, perché alla fine ti tocca in quel punto, cioè ti mostra Fabrizio e non Ferrandelli il politico. Ecco, forse è questo l'espediente che ha cercato.
Sì, attenzione, non è nuovo questo tipo di traduzione di un fatto, perché praticamente lui che fa? Declina in termini di comunicazione un evento in un'altra,
in quotidianità proprio.
Sì, sì, in un altro modo. Ricordate, insomma, il primo grande artista in questo genere, senza, non me ne voglia Ferrandelli, non me ne voglia nessuno, è stato Berlusconi.
È bello, è un professionista.
Che è, quello che ha portato un linguaggio cinematografico, che ha traslato il grigiore della politica nella casa del più amato degli italiani, e l'ha fatta diventare un'altra cosa. Quindi comunque questo in termini di comunicazione è non è un esperimento nuovo, però è un tipo di scelta,
è un approccio, ecco.
Sì, un tipo di scelta, di approccio molto moderno, diciamo, ormai.
Sì.
Siamo passati appunto dal solito ho fiducia
nella giustizia, quelle le frasi tipiche,
nella giustizia, ho fiducia nella magistratura, lasciamo che i magistrati
faccia il suo corso, eccetera.
Siamo passati a questo tipo
di approccio empatico, quasi empatico.
Bravissimo, esattamente.
Politicamente parlando, l'unica certezza, detto, io mi fermo solo di fronte a una condanna, ma sai, per certo che in ogni caso una condanna non arriverà mai prima di tempistiche lunghe, quindi è chiaro che politicamente non ti fermi, vai fino alle elezioni.
A questo proposito, mi stai facendo venire in mente che oggi c'è una bellissima
intervista, alle 13.
Ah, no, una bellissima intervista all'ex membro del pool antimafia di Lello, Giuseppe Di Lello, su Repubblica, il dorso palermitano di Repubblica, che poi è stato lui deputato di Rifondazione. Un'intervista della quale comunque vorrei parlare oggi, perché proprio a proposito di quello che dicevi tu
dall'andare avanti fino alla condanna,
sì, e dei tempi, Antonio Fraschilla gli chiede: ma per una sentenza definitiva ci vogliono spesso più anni di un'intera legislatura, quindi diciamo la cosa è molto complicata, e lui dice che secondo appunto la sua esperienza si potrebbe ipotizzare di creare delle corsie preferenziali per provvedimenti che riguardano rappresentanti delle istituzioni, cioè,
non ci si arriverebbe comunque.
Sì. Però lui dice, proprio per evitare un po' l'alibi e un po' anche diciamo l'uso violento della giustizia, che comunque ad esempio ti mette fuori gioco in una fase,
sì,
come questa, e poi tu dopo 6 anni sei completamente assolto, cioè nel senso che non esiste il reato,
non esisteva il fatto,
non
proprio
esisteva
magari
il fatto, esatto, e questo non sarebbe giusto, anzi non è giusto, sarebbe molto più utile a questo punto ipotizzare una corsia preferenziale per certi casi.
Chiaro.
Cioè, è chiaro che è una proposta.
Cioè, parliamo di fare 3 gradi di giudizio in 6 mesi, mi sembra improbabile. Detta così, però, ecco, detta così è veramente così bizzarra.
Trovandoci a discutere di questa intervista di Lello, mi hanno colpito alcune cose.
Sì.
Lui su Ferrandelli dice: cioè, non voglio fare lo sponsor di Ferrandelli, però penso che lui debba andare avanti perché le accuse potrebbero non avere alcun riscontro. Ovviamente lui non mostra grande stima nei confronti dei collaboratori di giustizia. Lui dice chiaramente, ed essendo un membro del pool, ex membro del pool, dello storico pool antimafia, diciamo, le sue parole vanno
hanno un bel peso,
sì, ascoltate con grande attenzione. Lui dice: dei pentiti ho la più alta disistima. Troppo spesso abbiamo visto pentiti che dopo anni si ricordano di un Ferrandelli o di un altro solo per screditarli o magari per tornare sulle prime pagine dei giornali. In questi casi occorre, e qua dice lui lo slogan, avere fiducia nella magistratura. E cosa ci sta dicendo Di Lello, che ripeto non è un fesso, non è, diciamo, il primo che passa? Sta dicendo che effettivamente ci vuole un giusto peso, esattamente, una buona considerazione della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l'elettorato passivo. Cioè, questo è un concetto, diciamo, fondamentale, che spesso noi dimentichiamo, anche noi giornalisti, soprattutto oggi, ad esempio, parleremo di avvisi di garanzia. E soprattutto oggi che parleremo di avvisi di garanzia, ne stiamo già parlando da qualche giorno, al Movimento 5 Stelle, quindi alla parte più nuova, alla grande culla della legalità. E lo dico nuovamente, ne parliamo con tutto il rispetto possibile per le parti in gioco.
Esatto.
Significa rispetto anche nei confronti dei magistrati, cioè non cominciare a fare la solita tiritera sui provvedimenti a orologeria o chissà cos'altro. Però lo facciamo dicendo, registrando il fatto, spiegando l'ambito e lasciando a ciascuno di noi, quindi di voi, la capacità di discernere e di scegliere. Io ho sempre un obiettivo personale che spero di trasmettere in questi luoghi, in quello che scrivo, cioè la vera libertà di una persona è sapere sbagliare da solo. Questo è, diciamo, secondo me la grande conquista di maturità. Se avessi un figlio, io non gli insegnerei a schivare gli errori, perché non avrei la bacchetta
o meno
magica.
Che mai li pareresti tu,
meno che mai, però gli direi: figlio mio, tu devi essere in grado da grande di sapere sbagliare da solo,
devi dargli tutti i dati, semplice, come lo che teoricamente dobbiamo fare noi formando, diamo i dati, poi sarà la gente a farsi la propria idea, nella fattispecie se Ferrandelli ha fatto qualcosa oppure no, se ha ragione la magistratura, se c'è un complotto dietro. Sono tutte idee che matureranno in base a tutti i dati. Tu hai tutto il quadro, scegli qual è la tua verità.
Sì, oltretutto tenendo conto che le scelte in fondo sono scommesse.
Certo.
Cioè non esiste la scelta giusta e la scelta sbagliata a priori.
Quella che sarà valorata da una decisione di un magistrato.
Certo, ma qualunque scelta, anche nel comprare la pasta oppure nel scegliere la crema dopo barba, cioè le scelte sono scommesse e le mie valgono esattamente come quelle di chiunque altro. C'è un bellissimo monologo che qualche volta dobbiamo mandare in onda, che è il monologo finale di The Big Kahuna.
Bello, è bellissimo. Che poi ci hanno fatto anche un disco, tra l'altro.
Sì, signore. Che è forse la parte più bella del film, è il monologo finale, con i titoli.
Il film è un po' lentuccio, a dirla tutta.
Però il monologo è veramente molto bello.
Sì.
Vediamo poi se Alex lo trova.
Secondo me ce l'abbiamo.
Ricordo, Accetta il consiglio. E magari lo proponiamo nella seconda parte, perché sarà del 2000, una cosa del
più
genere.
Più o meno, sì.
99-2000, una cosa del genere. E se lo ascoltate oggi è veramente attuale, soprattutto se lo guardate sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista artistico. Ecco, è secondo me un bel tema di riflessione.
Anche il film è bello, però secondo me lo apprezzi alla fine, quando capisci la chiave di lettura.
È bello, cioè, quando finisce.
Bravi, perché è lento, il film è lento, però quando ti danno la chiave in mano per la lettura dici: ma allora è veramente bello questo film.
E allora?
Seconda parte, avvisi di garanzia per tutti.
Partiamo con gli avvisi di garanzia.
E allora? Subito dopo, avvisi di garanzia per tutti.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Io ed il mio amico Carnevale capitiamo nel locale dove abbiamo avuto il nostro bel da fare. Da quanto non veniamo e non manchiamo, ci carburiamo con un aiutino che è venerdì. L'ingresso sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica era un cesso, ma comunque noi avremmo resistito. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare, e insomma non andiamo mica male, che è venerdì. Si fanno vivi due fighetti a dirci quanto siamo vecchi e ad insultarci che c'erano prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro ha la pistola, sento il freddo della canna sulla gola. Mi dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali, che è venerdì. Ed il respiro piano piano ci ritorna e qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul catrame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E Carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori, che è venerdì.
E Ligabue che ci dà il ritorno al giustiziere. E allora parliamo di avvisi. Parliamo di avvisi qui al giustiziere con Geri Palazzotto.
Ultimi avvisi.
Ok.
Chissà se saranno gli ultimi, ma comunque
o
sono
i primi.
Devo dire che sto notando con grande tranquillità che questi avvisi stanno attraversando il diciamo l'orizzonte politico locale con diciamo una certa tranquillità, insomma,
discrezione
sì, non
gentili.
Mi aspettavo che succedesse altro. In realtà evidentemente diciamo il tempo non passa inutilmente, stiamo crescendo.
Noi siamo scafati, prima ci scandalizzavamo.
Ma sì, probabilmente anche l'effetto dell'onda lunghissima di Mani Pulite, quando si è visto che effettivamente a tutti quegli avvisi non corrispondeva una mole così elevata di condanne. Chiaro, Mani Pulite è diciamo una delle stagioni secondo me più interessanti degli ultimi
forcaiola di brutto
anni. Sì, ma io sono stato anche un forcaiolo, però devo dire che insomma ci voleva un po' di pulizia, ci voleva. E poi è chiaro, ma ne parleremo magari un'altra volta, ci sono stati degli abusi. Del resto diciamo una delle reazioni indesiderate di certi saponi è l'irritazione. quindi
se vuoi scrostare, sì, esatto, devi irritare.
Sì, se vuoi scrostare corri anche il rischio di ferire. Ma questo, diciamo, è sempre accaduto nella storia, non in Italia, nella storia del mondo, è sempre accadrà.
Avvisi eccellenti.
Palermo, abbiamo adesso anche il nostro candidato dei 5 Stelle che è finito indagato, è indagato dalla Procura di Palermo per un articolo che è il 377 bis del codice penale, in pratica l'articolo che parla della induzione a rendere dichiarazioni mendaci.
Quindi è nell'esercizio della sua funzione di avvocato praticamente.
Sì, vabbè, lì c'è una...
un meccanismo
per cui, secondo l'accusa, lui avrebbe usato la sua, diciamo, influenza soprattutto millantando i suoi rapporti con la procura. Ripeto, questa è la tesi, diciamo,
l'impianto accusatorio, esatto. Ecco.
E in pratica lui, secondo queste accuse, avrebbe millantato rapporti con la procura e avrebbe quindi orientato le dichiarazioni di quella che i giornali definiscono come super testimone dell'inchiesta sulle firme false, che è Claudia La Rocca. In realtà è un'attivista, una politica del Movimento 5 Stelle, una cittadina, ecco, okay. A 5 Stelle, che è stata la prima a collaborare con i magistrati e ha detto quello che sapeva. Né più né meno, non ci vedo niente di incredibile. Forello ha ovviamente respinto sempre queste accuse e aveva anche convinto la procura di Palermo ad archiviare il fascicolo,
tanto che quella era la richiesta,
esatto. Solo che il giudice delle indagini preliminari ha invece accolto, secondo me ha fatto bene, l'opposizione dei deputati che avevano fatto la denuncia, e perché ha detto che secondo lui questo caso va discusso, cioè non si può chiudere senza che ci sia
un dibattito.
E questo, secondo me, è una scelta oculata. Fra l'altro, nell'esposto denuncia degli indagati veniva ipotizzato anche questo reato di millantato credito, che sarebbe stato commesso da Forello, c'è sempre questo rischio, appunto millantando questi rapporti con la procura, però i PM questo reato non l'hanno contestato. Forello ha detto che addirittura si sente più tranquillo di prima, perché a questo punto dice: so che, insomma, l'indagine è scaturita dai portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, e quindi in qualche maniera, fra l'altro, questa indagine, dice lui, l'avevano addirittura i stessi PM avevano chiesto di archiviarla, quindi insomma vabbè, quella del GUP è un atto così un po' dovuto, per vedere un po' come vanno le cose. Vabbè, così
abbiamo fatto il quadro.
Sì, questa è la situazione, diciamo, ben inscatolata. È chiaro, uscendo dalla cronaca, che la situazione del Movimento 5 Stelle palermitano in questo momento è una situazione molto delicata, perché deve riuscire a disinnescare la bomba dei dissidenti, che sono comunque dissidenti di peso, cioè non sono, certo, non sono personaggi da poco, sono comunque diciamo un po' padri fondatori anche del movimento siciliano, e fra l'altro gente che ha anche una buona esperienza sul campo, gente che ha lavorato molto bene. E dall'altro il movimento deve comunque ridisegnare la linea Maginot, diciamo, della credibilità. Perché effettivamente si è trovato in una situazione nella quale che non aveva mai potuto, non avrebbe mai immaginato, perché quando si fa la politica dei nudi e puri, bisogna sempre tener conto che anche a restare nudi e puri qualche schizzo di fango ti può,
soprattutto quando ti muovi in quell'ambiente lì,
esattamente, ti può colpire, e tu resterai sì un nudo e puro, ma non potrai più ostentare la maglietta del nudismo e del purismo.
Quello sicuramente.
Perché la maglietta è macchiata, tutto qui. Ecco, se tu riesci a ridisegnare il tuo ruolo senza rinnegare nulla, ma magari concedendo qualcosa in più al garantismo. Vedete come hanno modificato il 5 Stelle, ha modificato, di questo parleremo più avanti. Se tu riesci in qualche modo appunto a dire guarda, forse avevamo esagerato, forse avevamo pensato di fare un passo troppo lungo, forse siamo stati ingiusti in alcuni
a puntare sempre il dito non si va benissimo.
Esattamente. E allora lì secondo me fai il passo giusto, cioè fare un passo indietro, in questo caso un piccolo passo indietro,
ti dà la prospettiva più ampia
e soprattutto ti dà il motivo per farne tre avanti, sì, diciamo in maniera più strong. Però questo, ecco, questo secondo me introduce il tema di poc'anzi, e secondo me è il momento giusto per ascoltare la canzone di cui vi avevamo parlato poc'anzi,
che è un po' da una lettura, una chiave, il senso della vita per certi versi potrebbe essere. La commentiamo tra qualche istante, perché questa secondo me ve la ricorderete facilmente. Questa qua.
Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
Accetta il consiglio nella versione che poi fu edita da Linus con la voce di Gianni Bonagura, che era il doppiatore in The Big Kahuna, il grande Kahuna di Danny DeVito. E ce n'erano parecchi consigli interessanti in questa, sì, che abbiamo ascoltato.
Sì,
quella,
sì,
sui capelli, per esempio, non è che male.
Ma proprio questo è, diciamo, uno di quei tipici pezzi sui quali, diciamo, si potrebbe fare una trasmissione, perché, sì, è un pezzo molto ruffiano, ovviamente, e contiene molte cose che poi sono le piccole cose della vita.
Sì.
Io ad esempio ho pensato molto spesso lo scorso anno alla parte che diceva vivi a New York per un po', ma lasciati,
prima che ti unisca,
vivi in California per
prima
un po', lasciala prima che ti rammollisca. Infatti sono andato a New York e ho pensato a questa frase e ora quest'anno andrò in California.
Non ti rammollire però.
E penserò esattamente a questa frase.
Sì, ma noi abbiamo preso la rincorsa. Sì. Nella prossima parte però dobbiamo parlare dell'avviso degli avvisi.
Accetta il consiglio, infatti, e vedremo appunto l'avviso degli avvisi, che è quello della Raggi, che purtroppo ha accettato il consiglio sbagliato.
E mi sa di sì questa volta. Tra un po' qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Una finestra, un letto in ordine, uno specchio dove ancora trova spazio un tuo riflesso. Il ricordo adesso è come un pianoforte senza voce, che più suona e più non sento le sue note. E ad un tratto nel silenzio il mio pensiero vola verso quell'immagine. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: non mi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 209. Ogni vita puntualmente il suo destino da incrociare, da sfiorare anche un attimo soltanto. E forse è vero, quello che ti porti dentro è sempre tutto ciò che non hai mai potuto avere accanto. E quindi cerco di respingere le tracce di un ricordo lontanissimo. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole.
Cento note, Laura Pausini qui al giustiziere. E allora, volata finale con l'avviso degli avvisi.
Mi ero distratto.
Lo so, ti ho distratto io, lo so.
Sì, sì.
Ti ho mostrato un mondo che non conoscevi. La gente potesse sapere i fuori onda.
E se io potessi dire esattamente
se tutto, queste mura potessero parlare
tutto quello che ho dentro.
Mamma mia. E vabbè, dai, gli avvisi degli avvisi.
Ma io devo recuperare adesso la
lucidità.
Perché scusate, ma è una cosa incredibile. Ovviamente non, cioè, diciamolo chiaramente, cioè, non è successo niente di strano.
Fuori onda ti ho mostrato un profilo Facebook che ti ha suscitato ilarità.
Sì, esatto, di una persona per bene, fra l'altro.
Sì,
assolutamente.
Però, che però nelle
è più forte di me.
Vabbè.
È complicato. Eh? Sì. Allora, dunque, eravamo arrivati. C'ho sempre sto microfono che se ne va. Allora, eravamo arrivati ad accetta un consiglio.
Ok.
E accetta un consiglio è proprio, potrebbe essere il sottotitolo anche della vicenda romana e del sindaco. Io non lo chiamerò mai sindaco.
No,
io.
C'è una parola in italiano che è sindaco,
esatto,
e usiamo quella.
È quella. Non c'è bisogno di coniarle un'altra. Virginia Raggi, che è adesso indagata nella vicenda relativa alla nomina a capo del Dipartimento del Turismo del Campidoglio di Renato Marra. Chi è Renato Marra? Renato Marra è il
fratello
dell'ex capo del personale del comune, poi diciamo arrestato per corruzione, ma l'uomo, diciamo, che doveva essere l'uomo forte della Raggi.
Io sto cercando la pagina Facebook della Raggi, perché poi c'è una dichiarazione che, se è il caso, riprendiamo, perché certo, l'ha commentato sui social.
Sì.
Vai.
E allora, cosa è accaduto? Tra le carte di questa inchiesta ci sono alcune chat che i fratelli Marra avrebbero avuto tra di loro, e la conversazione tratta da Telegram, che è quest'altro sistema
tipo WhatsApp,
diciamo,
tipo
WhatsApp, in cui la Raggi si lamenta con Raffaele Marra di non aver saputo dell'aumento di stipendio del fratello Renato, quello che era stato nominato capo del Dipartimento Turismo. Qual è l'accusa in soldoni? La cosa è che in pratica la Raggi avrebbe mentito, come scrive oggi Carlo Bonini su Repubblica, tre volte, ma noi, diciamo, le facciamo uno sconto. E
sembra quasi biblico come
esatto,
racconto.
Perché avrebbe mentito perché avrebbe detto il falso alla famosa responsabile anticorruzione del Campidoglio, e soprattutto non avrebbe impedito a Raffaele Marra, quello in carcere, di partecipare alle procedure di nomina del fratello Renato, che fra l'altro in tutto questo con questo trasferimento, con questa promozione, si beccava 20.000 euro all'anno in più. E c'è una intercettazione nella quale proprio la Raggi in pratica si autoaccusa, perché lei dice: ma perché non mi avete detto questa cosa? Cioè, sto cercando qual è
il passaggio giusto,
ma comunque, insomma, c'è un'intercettazione
che è quasi una ammissione di colpa,
sì,
in buona sostanza.
Nella quale lei dice: cioè, io non so niente di questa cosa, perché mi avete fatto fare questa cosa? Ecco qua. Le bugie della Raggi sono quindi comunque in qualche modo orientate contro l'autorità anticorruzione, contro il suo movimento e contro l'opinione pubblica, perché lei, in quanto avrebbe tenuto all'oscuro, ecco, tutti quanti di questo movimento. Soprattutto lì il nodo qual è? Il nodo è l'influenza che Raffaele Marra ha sulla Raggi. Perché? Perché lei subisce la nomina di Renato Marra, come se non fosse lei il sindaco, come se fosse la Raggi. Quindi lei in pratica va a rimorchio, ci mette la faccia, la firma
esatto,
la nomina, anche se lei sa e capisce, perché lo dice nelle intercettazioni, che i due fratelli Marra viaggiano in pieno conflitto di interesse, se la sbrigano a casa propria, e questo è, capite qual è il vero vulnus del raggismo, e questo è proprio il tradimento della missione dei 5 Stelle. Io dico sempre, lo ripeto, che il caso Raggi è un caso a sé stante, non riguarda il Movimento 5 Stelle, che in realtà ha dei movimenti un po' più cauti su questo fronte. Però, tant'è vero, guarda, basta andare a vedere cosa hanno fatto col nuovo codice di comportamento dei 5 Stelle. Mm-hmm. Quello è la cartina
emblematica
di tornasole. Cioè loro l'hanno votato naturalmente online il 3 gennaio, non si sa quanti centinaia l'hanno votato, perché purtroppo... Certo, perché è chiaro che questo tipo di votazioni online è chiaro che non hanno un...
Paradossalmente la meno democratica di tutte.
Sì, perché ha una base troppo risicata. Pensate alle comunarie qui a Palermo. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo detto, non c'entra nulla col rapporto dei votanti, però c'entra con l'esercizio della democrazia. Cioè, una democrazia quanto più allargata, quanto è più efficace. Diciamo, questa non è una mia fisima, è una dichiarazione a prova di bomba, perché è così. E allora, cosa hanno fatto questi? Hanno fatto il nuovo comportamento del codice 5 Stelle, che ovviamente segna una furbissima svolta verso posizioni più flessibili, in quanto la ricezione da parte del portavoce di informazioni di garanzia o di un avviso di conclusione delle indagini, che praticamente corrisponde a un avviso a garanzia,
sostanzialmente, perché
ti viene notificato e base ai sei mesi, credo che siano prorogabili per 3 volte, se non sbaglio, ti viene notificato che c'è un'indagine a tuo corso, a tuo carico, quando sei arrivata alla scadenza, e quindi tu lo apprendi di essere indagato quando c'è la conclusione delle indagini, quindi in pratica è un'informazione di garanzia. Ecco, dice il nuovo codice di comportamento del 5 Stelle che questa ricezione di questi atti non comporta alcuna automatica valutazione di gravità,
cosa che prima era l'esatto contrario.
Gravità con la H.
Gravità.
Che ricorda onestà.
Onestà.
Cosa diceva Facebook?
Allora, che tu sei andato... La Raggi 18 ore fa scrive: oggi mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell'ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del Dipartimento Turismo, che, come è noto, è già stata revocata. È un passaggio veramente fanciullesco, come per dire: vabbè, abbiamo scherzato, non c'è più la nomina, e questo va tipo a risolvere il problema. Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal codice di comportamento del Movimento 5 Stelle. E qui mi rifermo e dico: ma prima ancora che pensare al codice, visto che sei sindaco di una città da milioni di abitanti, non era il caso di informare prima i cittadini e poi rispettare il codice dei 5 Stelle? E poi chiude: ho avvisato i consiglieri di maggioranza, eccetera, eccetera, e poi tutti gli altri.
Quindi tutto a posto.
E alla fine la cittadinanza, quindi tutto a posto.
Tutto a posto.
È fanciullesca come dichiarazione. Cioè, si evince proprio che, non so se l'abbia scritta lei o chi per lei, ma avete una visione troppo semplice dei problemi.
Sì, oltretutto c'è un grande perché. Che sta dietro a tutto questo meccanismo. È chiaro come si è consumato l'abuso, ormai è chiarissimo, anche perché c'è una vicenda giudiziaria ormai talmente solida, e la Procura di Roma...
I fatti sono quelli, non è che...
Esatto,
non si discuteranno i fatti.
Il perché, la Raggi non ha mai spiegato per quale diavolo di motivo lei abbia impiccato se stessa e la sua giunta a un figuro come Marra. Che cosa le ha portato?
Quasi avesse un debito da saldare.
Certo,
perché qual è il problema? Che non sa dire no a
questo
Marra.
Era figlio della stagione di Alemanno. Ragazzi, lei si è legata a doppio filo a un personaggio del genere. Questa non è neanche Alice nel paese delle meraviglie. È fra l'altro una che ha dimestichezza col diritto amministrativo. Questa è stata per anni un'avvocatessa cresciuta alla scuola Previti San Marco. Ragazzi, ma stiamo scherzando.
Non può aver preso una baia.
Non puoi non sapere. E noi non possiamo continuare perché il tempo è finito.
Stringe, però l'argomento è bello, e tra l'altro ormai anche lei comparirà in procura tra qualche giorno, ne parlerà, e poi avremo risvolti interessanti. E noi ci ritorneremo inevitabilmente.
Mancanza di altro, ci passiamo il tempo.
Ma non ci fanno in realtà non ci fanno mancare niente, perché ogni giorno ce n'è una nuova, mi sa. E vabbè, è andata così per oggi. Si chiude in questa maniera il giustiziere con Geri Palazzotto. Grazie ad Alex Armao, la parte tecnica, a Geri Palazzotto. Sotto, evidentemente.
A te, caro.
Il giustiziere ritorna domani, come sempre, da mezzogiorno fino alle 13. E poi questa sera la replica dalle 21 alle 22. Domani mattina dalle 5 alle 6. Ancora una volta la replica. Allora, buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.